Cari amici di Visione TV, benvenuti a un nostro nuovo appuntamento. È tornato a trovarci Nino Galloni. Ciao Nino, grazie per essere con noi. Ecco,
Ciao a tutti.
Nino è un importante economista, appassionato anche di politica. A proposito di politica, Nino, tu ti sei candidato alle ultime elezioni europee quella lista, insomma, un po' variegata, proposta da Cateno De Luca, Libertà, ecco, una lista che insomma, alla fine non ha ottenuto risultati entusiasmanti. Ecco, hai fatto tu un'analisi del voto?
Allora, l'analisi del voto è che quella gente che è scesa in piazza contro i vaccini, contro i Green Pass, insieme a noi, nel senso che eravamo tutti uniti ed eravamo tanti, ha preso la decisione di non votare le liste del dissenso, che erano tre o quattro, tutte deboli, nessuna ha raggiunto un risultato soddisfacente. E quella è la prima indicazione, ma non è la sola, cioè che dovremmo cercare di unirci, perché poi fondamentalmente sulle tre questioni fondamentali, la sanità, l'economia e la guerra, convergiamo. Poi dopo, se differiscono le posizioni su altre questioni, non è un problema. Nei grandi partiti ci sono differenti posizioni dal punto di vista culturale, religioso, eccetera, che non gli impediscono di avere poi dei risultati. Ma la cosa più importante è che appunto il mondo del dissenso ha ritenuto di esprimere una posizione antisistema non andando a votare, o addirittura 1,5 milioni sono andati a votare e poi hanno annullato la scheda in qualche modo, o riconsegnando la bianca, o verbalizzando che non c'era nessun partito che li soddisfacesse, o scrivendo qualche cosa sopra la scheda stessa. Ecco, se invece si fossero espressi verso uno delle forze che vantavano di essere antisistema, in qualche modo avremmo avuto dai 10 ai 15 deputati al Parlamento europeo, che a mio modo di vedere avrebbero fatto casino nel senso buono del termine, e comunque avrebbero svolto la funzione di collegamento fra la gente e le istituzioni antipopolari dell'Europa, in un momento di grande crisi, sia per quanto riguarda la nomina della Commissione e conseguentemente gli accordi politici di questi disgraziati che ci hanno portato in guerra e invece di farcene uscire vogliono aggravare la situazione, ma soprattutto perché sarebbero stati dei segnali che assieme ai pacifisti e agli antimilitaristi di Francia, Germania, Spagna e altri paesi, anche l'Italia si sarebbe fatta sentire e qualificata per questa posizione. Invece abbiamo le forze del governo e dell'opposizione che hanno posizioni timide o addirittura filoguerresche.
Ecco, forse però insomma, anche l'idea, no, di avallare come federatore
Non, ti ho perso, Francesco?
Ecco, mi senti?
Ti avevo perso.
Ecco, sì.
No, di avallare, poi non ho capito
Dicevo
più
anche
niente.
magari che avallare nel ruolo di federatore uno come Cateno De Luca, che non era proprio credibilissimo sul piano della difesa dei diritti fondamentali e che aveva sulla guerra e anche sulla vicenda di Draghi un'opinione, diciamo molto urticante, disse persino in campagna elettorale che Draghi doveva commissariare l'Italia. Ecco, forse unirsi, cioè unirsi per unirsi, allora tanto vale unirsi a Draghi,
Io
no, Nino?
su quella questione di Draghi l'ho corretto e lui ha ricepito la correzione, e quindi in pratica io l'ho corretto nel senso che si può sostenere quella tesi se si ritiene che il debito pubblico sia il problema principale o esclusivo del paese. Allora è chiaro che non riuscendolo a gestire si doveva far venire uno come Draghi. In realtà il debito pubblico si può gestire in tanti modi, e non dimentichiamoci la cosa più importante, che è la metà del risparmio privato degli italiani, che è un settimo del patrimonio pubblico e un dodicesimo della ricchezza nazionale. Quindi per questo gli ho spiegato che non era giusto quello che aveva detto, e lui ha spiegato che, insomma, ha ritrattato anche altre cose che hanno riguardato la sua pregressa esperienza anche come sindaco, in cui era favorevole ai vaccini e a Green Pass, le ha ritrattate. Mi domando perché i video in cui lui prendeva posizione a favore del Green Pass e dei vaccini hanno continuato a circolare all'impazzata, mentre quelli in cui lui spiegava che si era sbagliato, che suo padre e lui stesso avevano avuto delle conseguenze negative dai vaccini, invece sono rimaste solo nell'ambito dei nostri social privati o comuni.
Ecco, forse perché bisognerebbe smetterla di pensare che esiste un'area del dissenso indistinta, perché dentro l'area del dissenso ci sono personaggi che vivono di odio, di mistificazione, di veleno, che non fanno altro che cercare di disarticolare quello che gli altri costruiscono. Per cui forse sarebbe più sensato tornare a ragionare in termini più seri e pensare di organizzare non l'area del dissenso che non esiste, ma di costruire un partito che recepisca delle
Sì,
istanze
sono d'accordo,
che sono
quello di
presenti
Catena,
nel nostro paese, però organizzarle
certo,
in termini orientati come la Costituzione prevede. Cioè io, aspetta, concludo, Nino, ti
certo,
lascio la parola. Cioè io non capisco
sì.
perché, ad esempio, persone che, come tu dici, hanno la nostra stessa idea, sono di fatto d'accordo con noi su tanti argomenti, poi anziché magari dare forza a Democrazia Sovrana Popolare, entrare dentro l'unico partito organizzato nell'area della cosiddetta contestazione sistemica, preferiscono di volta in volta affidarsi all'ultimo che passa, sia esso Paragone, De Luca e domani non so chi arriverà, il Gabibbo, Macio Man. Ecco, insomma, questo non si spiega, ecco. Perlomeno io me lo spiego, però
Allora,
diciamo, questo è un dato politico importante.
sono d'accordo con te sul fatto che bisogna guardare ad un progetto politico degno di questo nome e che dobbiamo trarre conclusioni ed esperienze da quello che è successo, sia all'interno, nel caso nostro, della lista Libertà, sia in generale, come dicevi tu. Però, da una parte è mancata prima delle elezioni, ragionevolmente prima, una vera volontà di unirsi. Sono stati fatti dei tentativi, ma poi hanno prevalso gli egoismi. E per quanto mi riguarda, quando ho aderito alla lista di Cateno, è perché sembrava che fosse l'unica che riusciva a presentarsi. Se io avessi saputo che anche altre liste sarebbero riuscite a presentarsi, avrei fatto un ragionamento un tantino diverso. Poi, cosa
Ecco, però
fatta, capo
scusami
A?
Nino, se tanti ci avessero dato
Io
una mano a raccogliere le
non ho.
firme,
Fammi finire, cioè, due
saremmo
parole.
stati
Ecco,
presenti
io
dappertutto.
non volevo. Mi spiego, io non, dopo ti rispondo, fammi finire. Io non volevo avere un rimpianto, sta passata una grande occasione che non avevamo vissuto, e quindi preferisco dire: vabbè, qualcuno ha sbagliato e vedremo di fare meglio prossimamente. Non so se mi spiego. Scusami, stavi facendomi una domanda
No, no,
che
dicevo
non hai
che sono
capito.
due aspetti difficili da tenere insieme, perché da un lato ci ha penalizzato molto il cosiddetto voto utile, noi abbiamo preso più di Cateno nella circoscrizione centro, però naturalmente il fatto di esserci solo in una circoscrizione centro ha depotenziato al massimo la nostra proposta, cioè avremmo sicuramente preso molti più voti se la gente avesse avuto la percezione di combattere per far vincere la Democrazia Sovrana Popolare.
Vabbè, ma allora a
Però
quel
è anche
punto.
vero che se nessuno ci aiuta, cioè se nessuno crede nella costruzione del partito, poi alla fine bisogna sempre affidarsi all'ultimo improvvisato che passa. Comunque non voglio concentrare tutta l'intervista su questo, magari
Sì.
avremo modo
No, no,
in
volevo
futuro.
solo
Prego, prego.
concludere con una battuta, se mi consenti. Cioè, allora, sapendo che vi potevate presentare solo in una circoscrizione e che questo non solo vi avrebbe penalizzato, ma avrebbe penalizzato anche gli altri, perché non fare un gesto propedeutico poi per il lancio di un'iniziativa politica, dire: va bene, brutti stronzi, vi votiamo, però appena finiscono queste cavolo di elezioni andiamo a convergere verso un unico soggetto politico, perché ancora siamo divisi. Questo è il concetto che volevo esprimere.
Sì, no, ti rispondo volentieri, perché la politica è una scienza complessa e le semplificazioni non sono mai utili per addivenire ad un risultato possibile. Noi non abbiamo chiuso la porta in faccia a nessuno, nemmeno a una figura che ci sembrava non avesse, diciamo, le caratteristiche né intellettuali né di lucidità politica per federare l'area del dissenso come Cateno De Luca, che è un buon demagogo che può funzionare in una realtà molto provinciale come quella che lui diciamo riesce un po' ad intercettare, ma evidentemente non era e non è una figura che poteva assumere su di sé il ruolo storico di federare niente meno che l'area della contestazione sistemica. Però non abbiamo chiuso la porta in faccia, ci abbiamo parlato e mi sono attirato anche una serie di strali, di insulti da parte di alcuni avvelenatori di pozzi che esistono nell'area del dissenso solo per aver discusso con Cateno. Persone che tra l'altro sono state in passato legittimate, riconosciute come possibili compagni di squadra da gente che poi era nelle liste di Cateno. Però è stato impossibile, Nino, perché è un uomo che non ragiona politicamente, cioè un uomo che voleva imporre un dominio sulla base del fatto che si sentiva molto più forte di quello che era in realtà. Ecco, per cui c'è anche un modo per trattare, per ragionare, per ascoltare, per capire. L'unità non si fa dando, diciamo, consegnandosi nudi ad un uomo che pensa di essere un condottiero e poi alla fine non ha né i muscoli né l'intelligenza per guidare nessuno. Se avesse avuto un pochino più di umiltà, se avesse avuto modo di riflettere realmente su quello che lui poteva rappresentare, magari avrebbe aiutato, diciamo, una convergenza parallela, ma avere deciso invece di sguinzagliare persone che erano con noi, penso ad Amodeo, per farci la guerra interna nel tentativo di svuotarci, quello è un atto di guerra, non è una mano tesa. Ecco, comunque non voglio dargli più troppa importanza, è
Sì, ma
passato troppo.
comunque su una cosa, Francesco, possiamo concordare, che se vogliamo ricominciare un dialogo, ciascuno deve guardare dentro se stesso e riconoscere i propri errori, tutti, nessuno escluso, ecco.
No, ma per carità, noi ci reputiamo perfetti, insomma, oppure non siamo in grado di fare un ragionamento su quello che è accaduto. Però, insomma, la politica non si fa con delle sedute di psicanalisi, la politica vive anche di regole, no? Di meccanismi che sono logici. Se non si costruisce un partito perché si ha idiosincrasia nei confronti dello strumento partitico, si ha paura che dentro un partito i vari Rizzo, Toscano utilizzino solo le energie altrui, vampirizzandole per finalità personali, se c'è questa paura, questo non detto, non si costruirà mai nulla. Ma io non vedo altri partiti in giro, seri, organizzati oltre il DSP. Magari il tempo mi smentirà. Ecco, passiamo adesso a un argomento magari diverso che riguarda la Commissione europea. In questi giorni è tornato lo spettro del MES e dell'austerità. Ecco, hanno ripreso a bastonare la povera gente, queste oligarchie europee. La Caritas ci dice che in Italia ci sono 6 milioni di poveri. C'è un nesso, secondo te, tra l'aumento della povertà e le politiche di austerità volute dall'Europa?
Il nesso c'è e lo diciamo da decenni. Io credo di essere stato il primo a sollevare la questione dopo che i grandi critici dell'Europa, da Moro a Craxi a Andreotti, ci hanno lasciato, perché sono un po' più giovane di loro. Però ho continuato quella tradizione critica. Non c'è dubbio che l'austerity è qualcosa di sbagliato, perché proprio quando si ha come obiettivo il miglioramento dei conti pubblici, come diceva il buon Keynes, bisogna comportarsi come verso la fata rossa di Alice nel Paese delle Meraviglie, che se ti ci vuoi avvicinare ti devi allontanare. Quindi se si fa una generosa spesa pubblica e si assorbe disoccupazione, si fanno investimenti pubblici, eccetera, dopo aumenteranno le entrate e quindi si avrà un risultato migliore in termini di bilancio. Mentre invece le politiche dell'Europa, dell'Unione Europea, sono miopi anche perché pretendono di ottenere il miglioramento dei conti pubblici riducendo la spesa e al limite aumentando le entrate, le tasse. Queste due politiche portano ovviamente ad impoverire la gente, e in più c'è l'aggravante che siamo stati privati della manovra monetaria, che era uno strumento fondamentale, quello di svalutare la moneta quando non ce la fai, in modo di non svalutare il lavoro. E invece ci siamo trovati nella situazione di dover svalutare in modo enorme il lavoro, e siccome l'Italia è un paese che ha più potenzialità di altri, l'effetto è stato ancora più grave. Il 60% degli italiani non ha risorse per pagarsi le spese sanitarie e mediche, le cure mediche, tanto per dire, e quindi non è solo quel 10% di poveri. Il problema è il 50, 60, addirittura 70% della popolazione che non è né così ricca da potersi permettere, ad esempio, l'assistenza domiciliare di un anziano non più autosufficiente, ma nemmeno quelli che sono ammessi all'assistenza pubblica perché hanno un ISEE così basso. Quindi in pratica il 60% degli italiani non sa come fare quando deve affrontare uno dei problemi che fa parte ormai del nostro vissuto, e cioè l'anziano, il parente anziano che non è più autosufficiente, deve essere accudito 24 ore su 24 per un periodo di tempo indeterminato.
Nino, eppure il governo Meloni, che prosegue sulla linea dell'austerity, non sembra pagare pegno, anzi continua a macinare consensi. Ecco, questi poveri, questi schiacciati, questo ceto medio impoverito si è rifugiato nell'astensione, cioè non pensa più di poter reagire democraticamente, politicamente, rispetto a quella che è una vera e propria lotta di classe mascherata da consolidamento dei conti.
Beh, quello che dici è di un ottimismo disarmante. In realtà, se io mi sto impoverendo e ho un'occasione elettorale per andare a esprimere qualcosa, vado a votare quel 70% che, di cui la metà non è andata a votare, ma forse anche di più della metà del 70% non è andata a votare, e invece di andare a votare le persone che chiaramente si battono per un cambio di politica economica, ha preferito comportarsi come è stato. Quindi il problema grosso dell'Italia è che adesso ci sarà la Giorgetti che cercherà di barcamenarsi per spalmare le due problematiche che riguardano l'aumento delle nostre difficoltà finanziarie nel tempo, perché se venissero tutte concentrate in un periodo che magari è vicino alla scadenza delle prossime elezioni politiche, questo segnerebbe la fine della Meloni, della Lega e di Forza Italia, salvo cataclismi ancora più gravi. Quindi, quali sono i due problemi? Che col 110% si era cominciato una strada giusta, bisognava conservare la cedibilità dei crediti, e in questo modo fra 2 anni ci sarebbe stato una riduzione del gettito fiscale, ma ci sarebbe stata anche un aumento dello stesso dovuto alla crescita dell'economia. Non ci dimentichiamo che l'unico paese che è cresciuto tanto subito dopo l'emergenza del Covid è stata l'Italia, grazie appunto al 110%. Draghi è stato incaricato di bloccarlo, e quindi il risultato è stato che l'Italia è rientrata in quella situazione di asfitticità del PIL, di scarsi investimenti, e i conti pubblici ovviamente non possono andare bene. Poi abbiamo altri debiti che pesavano e peseranno sui nostri conti, per i quali si andrà a colpire quella parte del ceto medio che oggi è considerato benestante, perché tanta gente gli dici: io guadagno 5.000 euro netti al mese, e vieni considerato un benestante. In realtà, con 5.000 euro una famiglia non ci fa quello che ci faceva prima dell'euro con 5 milioni, e quindi in pratica finirà per essere colpito qui chi ha pensioni un po' più alte, chi ha salari un po' più alti, per proteggere quelli che ce li hanno più bassi. E quindi si potrebbe innescare anche una guerra fra poveri. E si è mescolata con problematiche valoriali legate ai valori, alla religione, il gender, eccetera, eccetera, creerà una situazione di grande scompiglio sociale, politico, oltre che economico.
Ecco Nino, sono tornati all'attacco sulla vicenda del MES. Ecco, vogliono a tutti i costi che l'Italia accetti questo strumento finanziario. Ecco, puoi spiegare al pubblico per l'ennesima volta perché il MES è un pericolo?
Allora, il MES nasce dal fatto che la Banca Centrale Europea non è autorizzata a comprare i titoli del debito pubblico sul mercato. In realtà, poi questo divieto viene superato in due casi, e cioè, come ha fatto Draghi per salvare l'euro, di fare il quantitative easing, cioè l'acquisto sul mercato secondario, oppure esiste anche un'altra fattispecie che spesso non viene ricordata e che sono le outright operations. Cosa sono outright? Significa fuori legge, operations, operazione. Che cosa significa? Significa che se un paese è in tale difficoltà che per aiutarsi nella sua situazione di indebitamento propone titoli del debito pubblico, ma questi ultimi non riesce assolutamente a venderli, allora la Banca Centrale Europea, contrariamente a quello che sono le regole generali, può compiere questa azione illegale, cosiddetta fra virgolette, ma in cambio deve poi gestire, aspetta, deve poi gestire il paese, quindi deve. Il paese sarà gestito dalla stessa BCE, dal Fondo Monetario e dalla Commissione. Per evitare questo scenario era stato inventato il MES, prima era il Fondo Salva Stati, infatti, che era l'alternativa all'intervento diretto sul mercato primario della BCE. Quindi questo Fondo Salva Stati era modesto come copertura e quindi è stato riformato con il MES, è stato sostituito, dovrebbe essere sostituito dal MES. Quindi il MES dovrebbe servire a fare una via di mezzo fra le outright operations, ovvero il commissariamento di un paese, e la conclamata crisi, perché tutto può succedere tranne il default dello Stato, e quindi il MES viene contrabbandato come lo strumento che ci evita di essere commissariati, paradossalmente. Noi siamo sempre stati contrari al MES, io prima del Covid ero stato indicato come coordinatore o portavoce come portavoce del coordinamento non MES, e c'erano tutte le sigle, insomma, diciamo, del dissenso. Poi dopo, con la morte di Giulietto Chiesa, abbiamo perso varie cose, anche a proposito del debito pubblico, dei rapporti con la Russia, eccetera. E dopo, insomma, dopo la morte di Giulietto Chiesa, ci siamo trovati sempre più divisi.
A proposito di Russia, Nino, il combinato disposto tra la richiesta di aumento di spese in armamenti, la NATO pretende che l'Italia arrivi al 2% delle spese complessive, unito all'aumento del costo dell'energia, considerata la prosecuzione delle sanzioni con la Russia, può generare una spirale di crisi economica nel nostro paese, finendo con l'aumentare il numero di poveri già elevatissimo?
Ma più che determinare il generale, contribuisce. È ovvio che se noi spendiamo di più in armamenti, con le regole vigenti, dobbiamo spendere di meno o nella sanità, o nella scuola, o nelle infrastrutture, o nella manutenzione, perché chiaramente i conti sono quelli, e qualunque ministro di quella cultura alla quale Giorgetti, che è l'attuale ministro, appartiene, ti viene a dire: certo, dobbiamo fare questo, allora volete potenziare il pronto soccorso? Benissimo, allora tagliamo i fondi alla scuola. Volete migliorare le aule scolastiche? Benissimo, allora dobbiamo tagliare la manutenzione delle strade, delle ferrovie. Ecco, questo è il problema. Non c'è soluzione con le attuali regole. Dobbiamo immettere moneta sovrana, moneta non a debito, sia parallela a quella esistente, sia, come dicono tanti, uscire dall'euro. anche se uscire dall'euro, uscire dall'Europa, cosa sacrosanta, detta così a livello politico, visto che tu fai il politico, implica che poi la gente non ti segue, mentre invece sulla moneta parallela, sulla moneta fiscale, sui buoni acquisto senza copertura e cose del genere, potremmo cominciare a far incrinare la macchina.
Sì, Nino, a proposito di utilizzo della paura per applicare soluzioni politiche sbagliate, ecco, noi abbiamo passato tanti anni ossessionati dalla paura del debito pubblico. Ecco, adesso di debito pubblico non si parla più, noi sapevamo di dover accettare le misure di austerità perché avevamo un debito pubblico troppo alto. Non mi pare che oggi il debito pubblico dell'Italia sia inferiore rispetto a quello che avevamo al tempo di Monti, eppure è un dato che questo non interessa più a nessuno. Ecco, c'è un utilizzo strumentale politico dei numeri oppure c'è una ragione scientifica che spiega perché ieri un debito pubblico più basso era un problema, mentre oggi il debito pubblico più alto non entusiasma nessuno dei giornalisti economici italiani?
No, è un problema di narrativa e di come il sistema decida di difendersi dalle giuste critiche di chi magari se ne intende o vuole dare un contributo. Ricordo che il debito pubblico nasce come un compromesso fra i ricchi e il sovrano, il quale dice ai ricchi: invece di tassarvi, invece di aumentarvi le tasse, datemi i vostri soldi e io poi ve li restituisco, anzi vi do anche l'interesse. Ovviamente questo interesse deve essere basso. Nel campo del debito pubblico andavamo benissimo fino a tutto il 1980, perché in pratica il tasso di interesse era deciso dal Ministero del Tesoro molto basso, allora nessuno comprava questi titoli, allora la Banca d'Italia stampava la moneta e li comprava, e così siamo diventati una potenza mondiale. Poi nell'81 invece Andreatta ha voluto dire alla Banca d'Italia di non comprare più i titoli, che non era più obbligata a comprare i titoli, e allora la decisione dei tassi di interesse è stata demandata alle banche, le quali hanno chiesto interessi altissimi, e questo ha fatto raddoppiare nel corso degli anni 80 il debito pubblico. Dopodiché siamo rimasti intrappolati in quella situazione, con l'aggravamento che prima era venduto agli italiani, quindi avevano un ritorno in termini di interessi, e dopo viene venduto alle multinazionali, all'estero, eccetera, e quindi si mette nella condizione di dover essere ripagato. Ora, un debito pubblico del 120, del 130, del 150%, come sta arrivando adesso, non è un problema se cresce il PIL, se il peso del debito, cioè il pagamento degli interessi, non erode gli investimenti pubblici eccessivamente, se si coinvolgono le famiglie e a quelle che hanno soldi a comprare i titoli del debito pubblico, perché non ci dimentichiamo che in Italia c'è 1.300.000 persone che hanno più di 500.000 euro in banca, di cui non sanno cosa farsi, e che potrebbero essere invogliate in tutti i modi a comprare i titoli del debito pubblico. Per cui un momento di speculazione che quest'ultima butta i titoli in suo possesso sul mercato, li fa scendere di valore, a quel punto li potremmo comprare e fare veramente un grosso affare. E queste sono modalità di gestione del debito pubblico che affiancherei alla questione di un'agenzia di rating o europea o italiana, che dia il giusto peso, il giusto valore ai vari paesi e ai loro titoli, perché l'Italia è sottostimata a livello internazionale, perché noi siamo la terza potenza mondiale quanto a diversificazione merceologica all'export. Abbiamo le nostre esportazioni che, quando diminuiscono, vedono una diminuzione ancora più marcata delle importazioni. Quindi abbiamo i conti in ordine, cosa che non hanno i francesi e altri paesi, però loro hanno le 3A e noi invece siamo a 3B con la tendenza meno, che ovviamente è così. Il fatto che non parlino più del debito pubblico è perché c'è un compromesso fra chi ci governa e chi ha in mano le agenzie di rating, che sono sempre gli americani, e i quali ovviamente non affondando il coltello nella piaga e conseguentemente consentendo ai giornalisti di ignorare il problema, ottengono lo scambio fra cessione nascosta di sovranità politica e mancata speculazione sui titoli del paese. Questa è la mia analisi.
Nino, alcuni dicono che la globalizzazione finanziaria è finita, specie dopo il blocco dei beni russi in Europa. Ecco, c'è del vero in questa analisi o è troppo ottimista?
Allora, la globalizzazione è stata ridimensionata. Oggi noi dobbiamo partire dallo sviluppo locale, considerare i territori e quindi vedere anche quali saranno le regole del gioco nuovo che si prospetta con l'autonomia differenziata o qualcosa del genere, che tanto poi non la faranno veramente, ma questo è un altro discorso. E quindi in sostanza noi dobbiamo considerare che la parte finanziaria della globalizzazione ancora esiste, però si è spaccata in almeno due comparti, quello atlantico, occidentale, eccetera, che è ancora prevalente, ma che ha perso tantissimo anche nella denominazione della sua valuta più importante, che è il dollaro, nei confronti invece di tutta la galassia cinese, russa e di altri paesi che, se contano praticamente più della metà della popolazione, più della metà dell'economia, tuttavia contano solamente per un 30% scarso della finanza. Però è un problema della finanza, alla fine è quello che conta l'economia reale.
Ecco, chiudiamo questa intervista proprio sull'autonomia differenziata, ecco, una legge voluta dalla parte, diciamo, più nordista della Lega, capitanata da Calderoli, molto contestata anche da alcuni esponenti della maggioranza, penso ai governatori del sud di Forza Italia, come il calabrese Occhiuto. C'è chi dice che in realtà questa autonomia differenziata, che parte grazie alla riforma del titolo quinto voluto dal centro-sinistra al tempo di Amato, consentirà alle regioni di premiare il merito, di svilupparsi autonomamente. C'è chi dice che invece è la solita riforma fatta per penalizzare regioni povere e garantire quelle già ricche. Ecco, ci dai un tuo parere sull'autonomia differenziata?
Ma in generale mi ricordo una discussione molto forte con Ciriaco De Mita, mi ricordo se era la fine degli anni 70 o l'inizio degli anni 80, sulla questione delle riforme istituzionali. Io ero entrato da poco tempo nell'amministrazione e mi ero reso conto che era facile fare delle riforme, ma in genere queste ultime davano dei risultati negativi, perché si toglievano risorse dalle vecchie istituzioni e non ce n'erano abbastanza per le nuove, per cui in sostanza queste riforme istituzionali erano sempre a peggiorare le cose. Riformare per peggiorare è lo sport più praticato dai politici dalla fine degli anni 70 a tutt'oggi, e credo che l'autonomia differenziata rientri in questa categoria. Quello che invece dobbiamo cambiare, ma adesso lo possiamo cambiare solo con una rivoluzione, è la mentalità della gente, la mentalità di chi amministra, la mentalità di chi fa politica, la mentalità di chi occupa le istituzioni e le deve fare funzionare. Perché se noi cogliamo quel cambiamento lì, qualunque sia l'istituzione, noi faremo il bene del sud, il bene del nord, il bene del centro, il bene dell'Italia. Viceversa, se non abbiamo le persone giuste nei posti importanti, ma gente che pensa solo al suo orticello e nemmeno magari neanche bene a quello, avremo un continuo peggioramento della situazione e si sa, come diciamo a Roma, gli stracci volano per primi, i primi a pagare saranno i ceti più poveri, le regioni più deboli. Fino a che magari, ecco, queste situazioni, e questo può essere l'altra faccia dell'autonomia differenziata, non lo colgano come uno stimolo a tirare fuori invece le loro vere risorse, perché io che conosco bene la Sicilia, la Sardegna, la Calabria e via dicendo, so che ci sono delle forze ottimali dal punto di vista dell'economia e della società, che però non riescono ad avere uno sbocco politico, per cui in politica e ai vertici delle istituzioni vanno personaggi che non sono degni della funzione che devono svolgere. Ecco, se risolviamo quel problema lì, risolviamo tutto. Se non risolviamo questo problema, cioè della dignità, capacità, motivazione, serietà di coloro che devono andare a gestire le istituzioni, siano essi nominati o eletti, non ne veniamo fuori.
Grazie Nino per
Prego.
questa intervista e mi auguro di riaverti presto con noi. Bene,
Grazie, ciao a tutti, ciao, ciao Francesco, ciao.
cari amici di Visione TV, grazie per aver seguito anche questo nostro appuntamento. Come sempre vi ricordo che Visione TV si regge solo grazie al vostro libero sostegno. Chi volesse aiutarci può farlo come sempre, donando i numeri che la regia manda ora in sovraimpressione. Noi continueremo ad offrire gratuitamente a tutti il nostro appassionato e costante lavoro. Aiutate anche la nostra rivista, il nostro mensile Visione, un altro sguardo sul mondo. L'ultimo numero è dedicato proprio al tema della guerra. La trovate sul nostro sito visioneeditore.it. Un abbraccio a tutti voi, vi auguro una splendida giornata.